Carissimi radioascoltatori di Radio Missione Francescana, ben ritrovati qui al programma Filosofia per Tutti con Stefania Barilli alla conduzione. L'anno scolastico 2018-2019 si è concluso per tutte le scuole italiane, comprese quelle della nostra provincia. Tra il 7 e l'8 giugno si sono svolti tutta una serie di festeggiamenti e nei giorni successivi pizzate con i compagni, cene con i professori per augurarsi vicendevolmente buone vacanze, con un arrivederci a settembre. E Filosofia per Tutti, il programma radiofonico dei giovani pensatori, invece continua ancora per qualche settimana per offrirvi ancora una volta un resoconto più dettagliato delle ultime battute dei progetti che sono stati realizzati tra la fine di maggio e i primi giorni di giugno, tra i quali il progetto concorso di cui abbiamo parlato nelle due ultime settimane con il referente della commissione valutativa, il dottor Luca Traini, e la vincitrice del primo premio della sezione artistica del concorso Nel cuore della Costituzione, che è Lucrezia Bardelli, della classe quinta B del Liceo delle Scienze Umane Alessandro Manzoni di Varese. Tale continuità delle nostre registrazioni radiofoniche del programma Filosofia per Tutti in queste giornate estive è motivata dalla presenza dei ragazzi che hanno vinto i premi nell'ambito del progetto concorso Nel cuore della Costituzione, dalla scuola di Barbiana al Civic Engagement Lab per formare cittadini di pace e di legalità, ideata dalla Commissione Legalità, dalle ACLI provinciali, da Libera e dalla Fondazione Don Milani. Come abbiamo già ricordato nelle settimane precedenti, proprio nella scorsa puntata di Filosofia per Tutti con la studentessa Lucrezia Bardelli, il progetto concorso prevedeva tre tipologie: narrativa, artistica e multimedia. E i primi posti sono stati meritati dalla Scuola Media Vidoletti di Varese, dal Liceo Manzoni di Varese, dall'Istituto Keynes di Gazzada e ancora una volta dal Liceo Manzoni di Varese. Oggi qui, nello studio di registrazione di Radio Missione Francescana, intorno al tavolo accanto a me, è presente una rappresentanza della classe seconda C del Liceo delle Scienze Umane Manzoni di Varese, composta da Jessica, Rachele, Elisa e Victor. Buongiorno ragazzi.
Buongiorno.
Il gruppo classe della seconda C ha vinto il primo premio della sezione multimedia con un lavoro sulla cittadinanza attiva, con il percorso interdisciplinare Res Publica, tra obbedienza e obiezione di coscienza, come tornare ad ascoltare la legge. Ecco ragazzi, siete riusciti a rispondere a questa domanda?
Sì, noi siamo partiti dalla domanda: come possiamo ritornare ad ascoltare la legge che sta alla base del nostro progetto? Dal materiale che abbiamo visionato e analizzato, abbiamo capito che per rispondere a questa domanda avremmo dovuto rispondere prima ad un'altra. Come ritornare ad avvertire dentro e fuori di noi il senso di civiltà, al cui interno e a nostro parere nasce e si sviluppa la legge? Da qui una premessa: per parlare di civiltà dobbiamo capire di cosa si tratta. È identità individuale o sociale? È possibilità di autorealizzazione o di piena realizzazione collettiva? Noi pensiamo che l'identità sociale sia decisamente importante. Civiltà significa per noi rispetto, condivisione, convivenza, collaborazione e accettazione. Sì, accettazione, non solo tolleranza. La tolleranza talvolta nasconde indifferenza, anche se ci permette di vivere e far vivere gli altri più o meno al sicuro. L'accettazione invece si coinvolge e porta alla condivisione, in cui i pregiudizi vengono superati da una consapevolezza critica più mirata e carica di valori.
Noi abbiamo scelto e studiato le storie di quei personaggi che hanno rappresentato per noi quella consapevolezza critica e quegli stessi valori in cui anche noi crediamo. Essi sono diventati per noi modelli di cittadinanza attiva: Jesse Owens in ambito sportivo, Martin Luther King e Barack Obama in ambito politico, Don Milani e Don Pino Puglisi in ambito educativo sono i protagonisti dei nostri due elaborati digitali, il primo di carattere più storico-politico e il secondo più socio-educativo. Le immagini tratte dai filmati e dagli scatti fotografici delle loro rispettive storie sono state accompagnate dalle nostre ricerche, le nostre esperienze, le nostre riflessioni e le nostre voci e l'impegno di chi, come noi, desidera puntare l'attenzione sul valore dell'impegno civile. Una missione che anche noi avvertiamo come necessaria per ritornare ad ascoltare attivamente, non passivamente, criticamente e non in modo indifferente la legge.
In questo caso Elisa e Rachele hanno sintetizzato tutto un lavoro durato un anno scolastico, un lavoro partito circa intorno alla fine di novembre e poi che si è concluso con l'invio verso la metà di aprile di questi video, e che ha portato ancora una volta i ragazzi, anche a seguito di questo invio a riflettere sul lavoro svolto insieme. Una curiosità, sicuramente i nostri radioascoltatori ascoltandovi hanno immediatamente visualizzato, cioè come voi avete lavorato, cioè come avete selezionato quel materiale di cui avete parlato e come poi quel materiale siete riusciti a confrontarlo, a inserirlo all'interno di un lavoro sistematico come un video. Chi ha voglia di rispondere? Victor.
Ovviamente abbiamo preso spunto da appunto questi personaggi che prima sono stati elencati da Rachele, hanno fatto nel corso della storia, appunto nei loro diversi ambiti. La classe si è divisa in gruppi di più o meno sei persone, quattro gruppi da sei persone. E il mio gruppo ha trattato appunto Jesse Owens. Secondo noi lui appunto è un esempio di cittadinanza attiva, questo perché attraverso lo sport, che comunque al giorno d'oggi unisce le masse, comunque non ti fa pensare a pregiudizi razziali, sono tutti uniti magari a incitare proprio la stessa squadra, però in un'epoca come appunto quella di Jesse Owens non era così, c'erano un sacco di pregiudizi e anche la Berlino di allora era comunque comandata da Hitler, che era tutt'altro che aperto a una partecipazione da tutte le...
Un dialogo multietnico, sì, esatto. No? Erano gli anni 30, erano anni molto difficili. Il riferimento di Jesse Owens è intorno al 36,
sì,
no?
Esatto.
Quindi siamo in anni difficili, eppure in quell'occasione Jesse Owens è stato un modello.
Sì, di appunto... questa disobbedire a questa disobbedienza, appunto, che non bisogna più seguire gli ordini di un pazzo alla fine, ma provare a ribellarsi, anche se questo non era facile, perché comunque
ma la sua ribellione non è stata una ribellione violenta,
esatto,
no,
non è stata violenta,
è stata una ribellione pacifica
come tutti gli altri personaggi che abbiamo appunto trattato. È stata una ribellione non violenta appunto con l'uso di armi, ma bensì vincendo e mettendosi in gioco con gli altri e appunto riuscendo a vincere diverse competizioni
con tra l'altro quello che era il favorito, no?
Sì.
Della Germania di allora
Lutz Long, che tra l'altro è nata un'importante amicizia tra i due. Infatti Lutz Long si è scusato un sacco di volte con Jesse Owens nel modo in cui veniva trattato, cioè tutti gli altri atleti comunque avevano posti in hotel, mentre Jesse Owens no, veniva comunque sfrattato, veniva
discriminato
e non veniva trattato come persona, e non si può dire anche come animale, perché in alcuni casi veniva trattato proprio peggio, cioè non gli venivano dati i diritti semplicemente perché aveva un colore della pelle differente da quello appunto che era il modello della razza ariana. Nonostante questo, Lutz Long disobbedito agli ordini del Führer ha provato comunque ad aiutare l'amico, che appunto era molto in difficoltà, anche perché comunque questo trattar male Jesse poteva anche influenzare sulla sua performance,
certo.
E magari questo era anche uno degli scopi, però alla fine non è stato così, come possiamo appunto,
cioè metterlo in una condizione di difficoltà,
sì.
Tutti pensavano che potesse in qualche modo
facilitare la vittoria,
esatto, la vittoria dell'altro, invece
sì.
In questo caso Jesse Owens ha dimostrato che non è assolutamente il poter dormire in una camera d'albergo lussuosa,
sì,
che fa la differenza rispetto alle performance sportive di un grande atleta, no?
Esatto.
E quindi in questo caso, ecco, la selezione di questa coppia vincente, no? Di questi due grandi atleti che negli anni 30 hanno mostrato al mondo l'inutilità di una discriminazione senza senso in questo caso. Ecco, come siete arrivati a selezionare proprio questi due personaggi?
Comunque, come appunto detto prima Rachele, bisogna ascoltare la legge ma anche criticarla, non restare passivi nei suoi confronti. Ovviamente se una cosa non ci va bene bisogna appunto affrontare questa tematica e cercare di risolvere quello che appunto magari al popolo non va bene. E in questo caso appunto
Questi due
personaggi secondo me rispecchiano appieno questo perché Lutz Long ha violato le leggi razziali che c'erano all'epoca, appunto aiutando Jesse comunque
e sostenendolo.
Difatti comunque dopo le Olimpiadi Lutz Long ha continuato a mandare lettere a Jesse, comunque questo per farci capire che la loro amicizia, nonostante la fine delle Olimpiadi, è stata comunque coltivata, duratura. È andata avanti, duratura, e si è proprio instaurato un vero rapporto umano che queste appunto leggi razziali non sono riusciti a scalfire. Questo è anche una piccola rivoluzione alla fine, comunque, e poteva farci capire anche come tutti i tedeschi non erano d'accordo con le idee di Hitler, ma purtroppo, ma non avevano la forza però di ribellarsi al tiranno.
Una cosa interessante è nei filmati che avete selezionato in particolare quelli che mostravano la platea, no? Cioè tutti quelli che effettivamente il pubblico, no, di questa gara, di questa competizione, e il pubblico incitava ugualmente, nello stesso modo, sia l'uno che l'altro.
Esatto.
Quindi non è che faceva anche qui, no, una differenza tra Lutz Long e Jesse Owens, ma li incitava nello stesso modo, con la stessa passione.
Sì.
In questo caso, ancora una volta, la dimostrazione
di come appunto secondo il loro sport possa comunque andare a distruggere questi ideali sbagliati che erano appunto loro. Infatti tranne pochissime persone fedelissime a Hitler, tutti gli altri sostenevano gli altri partecipanti in maniera uguale e volevano appunto divertirsi, volevano uno spettacolo. Chi gli riusciva a far divertire di più acclamavano di più quell'atleta, cioè ad esempio Jesse Owens ha sbaragliato tutta la concorrenza, in pratica si può vedere anche dai filmati che abbiamo selezionato, e questo appunto faceva divertire gli spettatori e loro si chiedevano perché io non devo tifare e devo discriminarlo soltanto perché se io mi trovo bene, mi fa divertire, comunque è bravo, per quale motivo non devo tifare contro di lui soltanto perché è nero.
E soprattutto riconoscevano la bravura di questo grande atleta, di conseguenza non potevano sicuramente, insomma, nasconderlo, perché l'evidenza era quella di un atleta che non solo era in grado di fare quello che faceva Lutz Long, ma addirittura di superarlo di gran lunga. E entrambi gareggiavano in modo serio, ma anche divertito, perché in realtà la loro amicizia li portava a una competizione che era una competizione che divertiva appunto il pubblico.
Sì, sia loro due che appunto il pubblico, esatto.
E in questo caso gli altri gruppi su che cosa hanno lavorato? Uno ha lavorato su Jesse Owens e gli altri in modo particolare?
Allora, il mio gruppo invece ha lavorato sul personaggio di Don Milani e noi abbiamo parlato della sua vita, della scuola di Barbiana e delle sue opere, che sono Lettere a una professoressa e
L'obbedienza non è più una virtù.
E la nostra idea è stata quella di girare la città di Varese e appendere dei cartelloni con scritto delle frasi comunque molto significative e anche con disegni e immagini comunque sempre molto significative e appunto
riprese da queste opere di Don Milani.
Abbiamo usato come sfondo del video la nostra scuola e anche Varese, perché abbiamo visto nella nostra scuola la scuola di Barbiana e appunto abbiamo voluto condividere il nostro messaggio, i nostri cartelloni con tutti gli altri, appunto appendendoli in giro per Varese, perché volevamo che il messaggio non rimanesse solo nostro ma che venisse condiviso. E appunto questa parte ci è piaciuta molto perché abbiamo anche osservato la reazione delle persone che passavano. E quindi il fatto di aver condiviso un messaggio così importante ci ha fatto molto piacere.
Ma che cosa vi dicevano le persone che si fermavano davanti a questi cartelli?
Diciamo che in quel momento eravamo tutti abbastanza impegnati ad appendere cartelloni,
ad appendere,
e
sistemarli.
Era una giornata abbastanza ventosa e quindi la gente passava e leggeva tutti i cartelloni e... Però cioè, non hanno detto nulla perché eravamo abbastanza impegnati, però comunque erano
interessati.
Esatto.
In questo caso Don Milani viene sempre presentato naturalmente nella sua Barbiana, nel suo contesto, no? Quindi molto originale il fatto di aver portato Don Milani nel centro storico della città, no? Di Varese, perché qui c'è una corrispondenza diretta tra quello che era il suo pensiero a Barbiana, ma quello che il suo pensiero è ancora così forte, così intenso in una città contemporanea come la città di Varese. In questo caso, leggendo Lettera a una professoressa, leggendo L'obbedienza non è più una virtù, andando anche a vedere le mostre che voi avete avuto modo di visionare, sempre su Don Milani, sempre sulla scuola di Barbiana, che cosa vi è rimasto di più? Che cosa, Jessica, ti è rimasto di più di questa esperienza?
Allora, prima di tutto ho capito quanto fosse diversa la scuola degli anni 60 rispetto alla scuola di oggi e come vivessero in quel periodo i ragazzi, perché comunque in quel periodo, nelle scuole degli anni 60, ad esempio i ragazzi di colore venivano discriminati, cosa che adesso non succede, per fortuna. E comunque in quel periodo molti ragazzi dovevano ripetere ogni volta le stesse classi perché non erano
idonei.
Diciamo, esatto. E invece in questo oggi non è così, è diverso, perché comunque i professori aiutano anche. Invece in quel periodo i professori non aiutavano. E quindi questa parte con questo mi è rimasto molto.
Quindi Don Milani ha comunque aperto le frontiere a quello che è un dialogo educativo che in quei primi anni 60 assolutamente non c'era nella scuola, e quindi andare a recuperare questo messaggio, anche lui, no, andava controcorrente rispetto alla scuola tradizionale. Quindi la scuola di Barbiana è un'originalità rispetto alla scuola tradizionale, non seguiva quelle regole, non seguiva quell'impostazione, ma si metteva il nostro Don Milani nella condizione di chi vuole dimostrare che attraverso un metodo diverso può arrivare agli stessi obiettivi. E il metodo diverso era quello che lui utilizzava con i suoi ragazzi a Barbiana, che però non avevano libri di testo uguali per tutti, no?
Esatto.
Come studiavano i suoi ragazzi?
Allora, negli anni 60, diciamo, era studiato più tutto a memoria, mentre nella scuola di Barbiana, diciamo, che era più uno studio imparare, capire, comprendere e anche divertendosi.
Naturalmente con testi che non obbligatoriamente dovevano essere manuali di storia,
esatto,
no? Ma erano, in questo caso, libri che metteva a disposizione Don Lorenzo Milani, ma erano anche giornali quotidiani. Non è un caso che, per esempio, L'obbedienza non è più una virtù sia nato proprio leggendo, no, una lettera, e dico una lettera su un quotidiano, e ed è questo il significato: andare a ricercare all'interno della quotidianità quella parte che i ragazzi possono comprendere di più, capire di più, con uno sguardo critico e non seguendo in maniera mnemonica, meccanica, quello che è uno scritto, quello che è il contenuto di un banale articolo, no? Quindi c'è in questo caso, da parte di Don Milani, un'attenzione particolare. Un altro gruppo ha fatto invece un altro tipo di lavoro. Quale?
Per quanto riguarda il mio gruppo, noi abbiamo deciso di analizzare i personaggi di Martin Luther King e Barack Obama. Martin Luther King è sicuramente un esempio lampante di cittadinanza attiva. Ha, diciamo, operato principalmente per ottenere il diritto di voto per la popolazione afroamericana, che ancora non godeva di questo diritto. Il diritto di voto era importante perché in questo modo avrebbero potuto eleggere i propri rappresentanti che non volevano appunto il male della popolazione nera, ma bensì lottasse per essa. Ha operato attraverso marce.
Che voi avete documentato,
esatto,
no?
Sì, abbiamo anche visto il film Selma, che tratta appunto della marcia che Martin Luther King ha compiuto dalla cittadina di Selma fino a Washington. Martin Luther King è riuscito a ottenere il diritto di voto e ha lottato anche per permettere alla popolazione nera di avere una cultura, quindi di andare a scuola o comunque di poter andare in un ristorante e permettersi di poter mangiare qualcosa. O la sua domanda nel film appunto ha detto come può una persona nera andare al ristorante e non poter ordinare sapendo di non poter leggere, e per questo appunto uno dei suoi obiettivi è stato quello di puntare all'educazione e all'istruzione.
E diventa in questo caso un collegamento diretto con Don Milani, no? Don Milani puntava,
esatto,
con questi bambini, con questi ragazzi, logicamente, che arrivavano dalle campagne, di fornire loro lo strumento della parola scritta, logicamente della parola capita, e soprattutto parlata per difendersi da qualsiasi tipo di prevaricazione. Quindi Martin Luther King ha fatto la stessa cosa, si parte dall'istruzione e attraverso l'istruzione ci si avvia verso la costruzione di una mentalità nuova che è la mentalità critica. Ma il vostro intervento è stato ancora più significativo perché voi avete affiancato a Martin Luther King un uomo contemporaneo, esatto. No? Come Barack Obama.
Esatto.
In che modo? Voi avete lavorato su quelle che erano le sue, i suoi programmi politici.
Esatto.
E che cosa avete evidenziato? Cosa avete messo in evidenza di questo personaggio?
Beh, sicuramente
di questo presidente, ex presidente.
Barack Obama si è ispirato molto alla figura di Martin Luther King durante appunto tutto il suo periodo da presidente. È riuscito a ottenere diversi risultati sia in ambito politico piuttosto che sanitario o comunque culturale.
E ha garantito in questo caso attraverso la sua presenza, tra l'altro molto carismatica, no? Attraverso la sua presenza ha garantito forse quello che Martin Luther King aveva sognato, quindi l'ha messo in pratica non solo, ma ci ha creduto fino in fondo. Quindi anche questa, insomma, questo connubio, no? Da una parte, insomma, Jesse Owens con Lutz Long, dall'altra Don Milani con i suoi ragazzi di Barbiana, e voi avete avuto modo di conoscere uno degli allievi direttamente, tra l'altro durante il momento della presentazione della premiazione dei vostri elaborati, Agostino Burberi, che è stato uno dei primissimi allievi di Don Milani, era un bimbo quando seguiva logicamente il lavoro di Don Milani a Barbiana, ed ecco qui Martin Luther King e Barack Obama insieme rappresentati anche in un modo molto divertente. Siete andati a riprendere le immagini in cui hanno praticamente una stessa postura, no? Hanno uno stesso movimento delle mani, ma anche uno stesso modo di porsi, e quindi questo è significativo, sicuramente collegato anche a un'intenzione comune. C'è poi un altro progetto, un altro percorso che voi avete presentato, che è stato quello, Elisa?
Don Pino Puglisi. A differenza degli altri gruppi, noi abbiamo affrontato Don Pino Puglisi attraverso un'intervista fatta al nostro Don. Abbiamo scelto proprio lui perché sia quest'estate siamo andati in Sicilia a visitare Brancaccio e i paesi in cui i posti che lui ha toccato. Abbiamo visto anche il Centro Padre Nostro, che è il centro che lui ha fondato. Era inizialmente nato come centro di accoglienza e successivamente come centro di aggregazione per tutte quelle persone e tutti quei ragazzi emarginati dalla società e sulla strada. Lui li raccoglieva in questo centro per non lasciarli appunto sulla strada e gli offriva comunque un'istruzione e gli faceva fare anche dei lavori semplici ma che comunque potevano essere molto d'aiuto, perché in quel periodo soprattutto la città di Brancaccio era piena di era una società piena di mafia.
Certo,
e
fine anni 80, primi anni 90, no?
E anche piena di corruzione, e questo, come si sa, prenderà soprattutto i giovani ragazzi, perché sono quelle persone non imputabili dalla legalità, dalla legge, e perciò venivano presi come cavia e come persone da fare.
Sicuramente i ragazzi per strada erano avvicinabilissimi, erano ragazzi che non avevano un posto dove stare, ma soprattutto non avevano nessuno che li seguisse. E di conseguenza Don Pino Puglisi raccoglie questi ragazzi dalla strada, li porta nel centro Padre Nostro e dà loro un senso, che è anche il gioco, no? Li fa giocare, ma li fa giocare con determinate regole, li avvicina a un lavoro che è un lavoro semplice, ma che è un lavoro che dà loro una gratificazione. Quindi in questo caso sicuramente ha dato una... Ecco, dell'intervista al... al vostro parroco, no? In realtà che cosa voi avete rilevato? Lui ha detto tante cose in questa intervista che avete poi ripreso nel video, ma che cosa voi avete rilevato più importante, quello che vi è piaciuto di più di quello che ha detto?
Che in quel periodo la cittadinanza attiva non era molto sviluppata, ma con l'arrivo appunto di Don Pino Puglisi emerge questa cittadinanza attiva, perché grazie a lui i ragazzi che una volta erano emarginati e venivano poco calcolati, con il suo aiuto e con il suo intervento riescono ad entrare in una società e a essere coinvolti anche appunto nelle cose più banali, ma nello stesso tempo molto utili a una società che in quel tempo era abbastanza corrotta dalla mafia. E coinvolgere anche in ambito per esempio anche educativo, lui fonda anche un asilo nido, e dove le persone appunto più marginate potevano lavorare e nello stesso, appunto offrire lavoro utile, essere utile alla società di quel tempo.
Questo è molto importante. Io volevo rileggere, ma proprio anche per i nostri radioascoltatori, volevo rileggere quello che è stato il giudizio della commissione valutativa di questo vostro progetto, di questo progetto che avete presentato con due video e che è stato valutato nella sua complessità. E il dottor Traini proprio ha scritto: per aver espresso nei suoi due video profondamente collegati il senso vero di civiltà nello spirito della lezione di Don Milani, i grandi esempi di lotta contro l'ingiustizia nella parte documentaria, l'esempio di Jesse Owens, di Martin Luther King, come nell'intervista appunto a Don Gabriele Colombo sulla lotta alla mafia di Don Puglisi, connessi alla vita scolastica di tutti i giorni, rendono con grande evidenza cosa significhi cittadinanza attiva. E proprio il riferimento alla vita scolastica di tutti i giorni è proprio legato al fatto di questa ripresa, no, sulla scuola, sul liceo Manzoni, su questi cartelloni che sono stati appesi per la città, su questa quotidianità in cui lo spettatore viene immerso, ma viene immerso in una quotidianità nuova, che è una quotidianità dettata da questo spirito che è quello critico, è quello significativo che Don Milani voleva lasciare ai suoi ragazzi, che ha lasciato ai suoi ragazzi, ma che ha in questo caso portato fino a noi. Interessante appunto il fumetto di Lucrezia Bardelli, dove Don Milani diventa una sorta di spirito, no? Una sorta di spirito buono che si presenta accanto ai giovani nella quotidianità e cerca di far pensare questi giovani in modo critico per sviluppare appieno le loro capacità. Con questo davvero ringrazio e saluto Victor, Elisa, Rachele, Jessica. Questi ragazzi vivaci, coinvolti, appassionati. Con questo ringrazio e saluto voi cari radioascoltatori e vi invito a seguire anche le prossime trasmissioni in cui altri giovani vincitori del progetto concorso nel cuore della Costituzione esporranno il loro lavoro, le loro ricerche e il loro pensiero. Saluto e ringrazio Padre Gianni Terruzzi per l'ospitalità, il nostro Enrico Bonisolo per la regia, tutti voi cari radioascoltatori, invitandovi a seguirci anche la prossima settimana qui a Filosofia per Tutti e naturalmente Tutti per la Filosofia. Una risentirci da Stefania Barile e da tutti voi.
Arrivederci.